puntata di South Stream. Siamo sempre su Radio Shamal con Dylan Di Chiara
e Paolo Mendola,
e abbiamo deciso che oramai il nostro nuovo format è quello che parliamo di tutta una serie di cose, non facciamo più le monotematiche per paese, forse abbiamo fatto abbastanza l'anno scorso, questa volta abbiamo più l'esigenza di fare un excursus sulla contemporaneità, diciamo.
Sì, sì, ci sono troppi fronti caldi da
sì, sì,
da
il mondo sta in grandissimo fermento. Purtroppo spesso non sono cose negative, però ci sono anche delle cose divertenti, quindi non ci intristiamo magari, ma senza annoiarci. E partiamo dal tema che ci riguarda in maniera più pressante, perché è quello di cui parlano tutti i media, che continua a essere la questione palestinese.
Sì, il Medio Oriente, la questione palestinese è un po' come viene affrontata, come sta avvenendo, come si sviluppa, si evolve anche il rapporto ai paesi limitrofi, alle questioni internazionali, interventi dall'Europa, anche dall'Argentina ultimamente. Ci sono un po' di news di cui parlare.
Sì, principalmente sono ripresi i bombardamenti a pieno regime, l'invasione di terra israeliana procede in maniera violentissima, i morti hanno raggiunto cifre impressionanti. Al 13 dicembre, prendiamo questa abitudine di dire quando parliamo, visto che siamo in podcast, ricordiamo, e non più in live streaming come l'anno scorso, che poi non era del tutto live, ma più o meno. E quindi dicevamo, i morti sono circa 19.000 in questo momento.
E morti civili, morti palestinesi,
parliamo dei palestinesi, se consideriamo quelli israeliani superiamo i 20.000. E quindi la situazione è particolarmente drammatica. Netanyahu ha detto che durerà almeno un altro paio di mesi la guerra, non sappiamo se sarà vero o non sarà vero, ma comunque considerando che dura da due mesi, sono 20.000 morti, è una cosa, con tutto che c'è stato anche una tregua di una decina di giorni, diciamo, è preoccupante la situazione.
Sì, sì, molto, ma tra l'altro rischia anche di essere più lunga, si va capito quali sono poi gli obiettivi veri di Israele, perché quelli dichiarati fino ad ora sono l'eliminazione di Hamas, ma è chiaramente un obiettivo molto fumoso, perché come, in che modo tu eradichi un'organizzazione che poi è anche un'organizzazione politica, soprattutto tu agendo violenza vai a rinfoltire anche le fila di quella che è l'organizzazione che si sta opponendo a te.
Anche perché nel conteggio israeliano, non palestinese, dei morti, il conteggio dice che i morti civili palestinesi sono la metà. Perché questo? Perché loro considerano non civili tutti gli uomini in età militare, quindi fondamentalmente sì, i maggiorenni, anzi per gli israeliani anche i ragazzini non giovanissimi, cioè un quindicenne conta, e fino a un'età insomma tipo 60-65 anni, i palestinesi con quell'età sono anche pochi, fra l'altro, perché è una popolazione molto giovane, e quindi loro praticamente quasi tutti gli uomini morti li considerano militari, quindi se loro parlano di sradicare Hamas, cioè che significa uccidere
tutti
i maschi,
come funziona?
Di età adulta.
No, tra l'altro, a proposito di questo, loro che non riescono a stare un giorno senza compiere un crimine di guerra, praticamente, diciamo, dobbiamo dire purtroppo che si stanno verificando anche con una frequenza abbastanza quotidiana delle quasi deportazioni, non so come definirle di preciso, però ci sono video, immagini di uomini che vengono presi sostanzialmente dalle case oppure dalle scuole dove ci sono magari dei rifugi, e spogliati e portati non si sa dove. Le ultime immagini sono nel deserto, però non si sa poi che fine fanno.
Sì, perché insomma
in grandi quantità per più giorni consecutivi questa cosa è successa.
Anche perché chi viene prelevato in maniera ufficiale dalle forze dell'ordine registrato è grosso modo tutelato, chi invece viene preso in dinamiche di guerra confuse, che fine fa?
Tra l'altro, anche a detta dell'esercito israeliano, questi non sono militanti di Hamas, perché loro ufficialmente prendono queste persone per controllare se tra di loro ci siano dei militanti di Hamas. Poi come lo fanno non lo so, perché non credo questi abbiano una tessera del partito, insomma. O comunque almeno se ce l'hanno non ce l'hanno addosso.
Li interrogheranno,
esatto. E poi non si sa, insomma. Vediamo, speriamo bene.
Li prenderanno, li legheranno, gli diranno, li guarderanno negli occhi e chiederanno: ma tu condanni Hamas. Probabilmente c'era una tecnica di interrogatorio. Peraltro, una cosa a proposito di abusi dell'esercito israeliano e della polizia israeliana, che le due cose a volte coincidono, e si è verificato un caso molto particolare da poco, credo la settimana scorsa a Gerusalemme, in cui la polizia ha sparato a sangue freddo un israeliano. È una cosa che di solito non capita. Peraltro, un militare.
Un militare che stava, non so se in congedo o comunque non era in quel momento in servizio, che aveva un'arma con sé, che aveva un'arma reagito. Con sé.
Stava protestando contro la guerra, in realtà, perché non gli era piaciuto starci. E quindi si aveva portato il fucile con cui aveva ammazzato due miliziani di Hamas. E stava dicendo tipo guardate cosa avete fatto fare. In realtà lo puntava a terra, era a scarico e lo puntava a terra e l'hanno visto e l'hanno freddato. E la cosa ha fatto un po' scalpore, perché un israeliano, peraltro un militare che aveva ucciso due miliziani di Hamas, quindi è una follia, insomma. Roba
esplosione
tipo
di contraddizioni pure per loro, insomma.
Da prima guerra mondiale, cioè sì. Proprio clima da prima guerra mondiale.
Tra l'altro, io stavo ricordando invece un altro avvenimento, sempre in cui ha perso la vita un israeliano che stava reagendo a un attacco, a una fermata di un pullman di miliziani, probabilmente, insomma, che avevano aperto il fuoco su alcune persone. Lui a reagire, cioè aveva un'arma con sé, una pistola, le ha sparati. E quando è intervenuto poi l'esercito, la polizia, vedendo lui con un'arma, l'hanno iniziato a sparare. Lui ha subito gettato l'arma, alzato le mani dicendo sono israeliano, ma loro l'hanno sparato lo stesso e lui è morto.
La fame viene mangiando. Eravano iniziato, insomma, non volevano fermarsi. Però diciamo Israele, nonostante tutto questo, sta incontrando delle difficoltà nella sua operazione.
Diciamo che vediamo quasi quotidianamente gli aggiornamenti, poi tramite video su Twitter girano molto, o su X come si chiama oggi,
X.
gli aggiornamenti di Hamas, di Al-Quds, pure le brigate Al-Qassam, che postano tutti i video dei loro attacchi, le loro imboscate che fanno all'esercito israeliano che entra dentro Gaza e che tutto sommato non credo abbia un fronte di fuoco, diciamo, come invece c'è magari tra Ucraina e Russia, cioè la linea del fronte dove si sparano e si avanza. Credo che Israele entri e poi le brigate Al-Qassam, Al-Quds, insomma quelli che i vari gruppi miliziani organizzino imboscate in vari punti, insomma, e diciamo fanno i loro danni anche. Si stima quasi 100 carri armati, cioè comunque 100 blindati sono stati fatti saltare da...
Sì, è una dinamica d'assedio fondamentalmente, sì. Più che di guerra.
E di guerriglia, diciamo.
Sì, di guerriglia da parte dei palestinesi e di invece di assedio da parte degli israeliani. Quindi un po' quella roba dentro la città, la dinamica di guerra cittadina è tipica proprio degli assedi. Infatti è un po' che non si vedeva, almeno poi soprattutto raccontata in questo modo, perché noi...
Tantissimi video, diciamo l'utilizzo dei media è ancora più forte che nella guerra russo-ucraina, praticamente, dove sì. Più o meno gli stati a un certo punto cercavano di limitare la divulgazione di immagini, tranne quelle che magari facevano vedere, che gli facevano comodo, diciamo, facevano vedere qualche azione.
Ma questo è completamente in live.
Questo è tutto, sì. È quasi quotidiana, che quasi quotidianamente loro, diciamo, fanno
sì, da una parte e dall'altra c'è una grandissima spettacolarizzazione delle azioni di guerra.
Tra l'altro almeno io l'ho visto stamattina, è un servizio di Al Jazeera che entrava in una scuola che era un luogo di rifugio dei palestinesi, dove dopo che erano entrati degli israeliani e dalla quale avevano tratto, appunto, come dicevamo prima, avevano preso tutti gli uomini e se li erano portati, e entrando con le telecamere di Al Jazeera si è visto che si sono stati ritrovati bambini e donne, diciamo, giustiziati, non uccisi in una dinamica di conflitto a fuoco, ma proprio giustiziati, cioè colpi in testa. Come è molto 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 cruda questa
Ma infatti l'insostenibilità di questo conflitto, se possiamo definirlo così, a livello umanitario è veramente palese, nel senso che c'è stato un nuovo voto all'ONU,
sì.
Praticamente gli unici paesi che hanno votato per il cessate il fuoco sono 10, cioè che hanno votato contro il cessate il fuoco sono 10, gli Stati Uniti, classicamente Israele, una serie di paesi improbabili, tipo Palau si è astenuta questa volta, ma insomma tipo la Micronesia, questi posti così, e poi giusto la Repubblica Ceca e l'Austria
tra gli europei, la l'Ungheria.
L'Ungheria si è astenuta. Infatti la grande novità è che tutta una serie di paesi che avevano votato contro il cessate il fuoco si sono astenuti, come l'Ungheria, la Romania, e alcuni addirittura hanno votato a favore, la Polonia per esempio.
Sì, la Finlandia
che si era astenuta ha votato a favore, si hanno votato a favore il Giappone e il Canada, che è un grandissimo smacco per gli Stati, sì, Uniti. Il Giappone ha votato contro, no, si erano astenuti sia Canada che Giappone, invece hanno votato a favore del cessate il fuoco, un grande smacco, che sono due alleati storici degli Stati Uniti. Infatti i russi si sono sospesa tantissimo sui loro media questa cosa in particolare.
Noi restiamo tra gli astenuti.
Noi restiamo
Italia,
tra gli astenuti, così come
la Germania,
il Regno Unito.
Sì.
Un'altra serie di paesi, comunque di europei, la maggior parte dei paesi principali europei si sono astenuti. Però Portogallo, Spagna, Francia, Polonia, incredibilmente, hanno votato a favore del cessato il fuoco.
Anche l'Olanda.
No, l'Olanda si è astenuta. L'Irlanda e la Grecia hanno votato a favore.
Belgio si sa, perché diciamo, è abbastanza attivo già dall'inizio di questo conflitto a favore del cessato il fuoco.
E andrebbe capito peraltro se questa vicenda è veramente uno smacco per gli Stati Uniti, e quindi una serie di paesi non riescono più con la propria opinione pubblica o con la propria coscienza, se vogliamo, a sostenere che il cessate il fuoco non va agito, oppure se
un segnale
gli Stati Uniti, perché diciamo un conto è il Giappone che cambia idea, un conto è Palau che si è astenuta, Palau che invece era contro il cessate il fuoco, sono quei paesi satellite degli Stati Uniti che magari hanno avuto
nell'Oceano Pacifico stanno, quindi
diciamo gli Stati Uniti hanno più difficoltà con Israele a dire votiamo, ci asteniamo, votiamo addirittura a favore del cessate il fuoco, ma magari lo fanno fare a qualche piccolo alleato.
Sì, diciamo che se votano gli Stati Uniti a favore del cessate il fuoco si fa il cessate il fuoco, perché
esatto,
collassa completamente l'appoggio,
magari l'idea era dare un segnale a Israele, nel senso che c'erano 36 stati che avevano votato contro il cessate il fuoco l'ultima volta che l'ONU aveva fatto una risoluzione, questa volta sono diventati 10 e comincia a diventare 10 piccoli stati. Alla prossima, chissà quanti rimangono. Il rischio è che si rimangono veramente soltanto Israele, Stati Uniti e Micronesia avere questa posizione. E Micronesia non so quanti abitanti fa, insomma.
Sì, meno di 100.000.
Sì, esatto. E quindi comincia a diventare un po' pesante, al punto che Netanyahu ha detto che l'ONU è una minaccia alla pace del mondo.
L'unione di tutti gli stati del mondo è una minaccia alla pace del mondo, perché va contro quello che
a favore
del cessate
il fuoco hanno votato 158 nazioni. E comincia a diventare un po'.
E poi tra l'altro, come fa a essere una minaccia qualcuno che vota a favore di un cessate il fuoco?
È chiaro, perché pure significa essere a sostegno di Hamas, e quindi
Vabbè.
E addirittura un altro evento che invece è stato singolare, che però ha riempito un po' le pagine dei giornali, è che la Puma si è ritirata da sponsor della nazionale di calcio israeliana, perché insomma per quello che Israele sta facendo a Gaza.
È una questione di immagine.
Una questione di immagine che comunque è un segnale, perché se una multinazionale dello sport, insomma in generale dell'abbigliamento, ma in particolare dell'abbigliamento sportivo, decide che sono troppo danneggiati in una vicenda del genere, è un segnale, non è una cosa che ci si aspetterebbe dalla Puma, insomma, magari
no,
si aspetterebbe da qualcos'altro. E quindi Nazionale dovrà cambiare sponsor, perché la Puma si rifiuta di stare sulle...
Certo, originariamente una multinazionale tedesca, la Puma.
La Puma, so sì, poi è stata acquistata dalla Nike.
Però sì, probabilmente dalla Nike.
E ora non so se sono ancora di proprietà della Nike o hanno di nuovo statuto autonomo, però sì, esatto, originariamente tedesca.
Come l'Adidas...
Sì, poi americana, ma insomma comunque una delle più importanti,
sì.
Soprattutto nell'ambito degli sponsor calcistici, cioè Puma, Adidas e Nike si spartiscono sostanzialmente dei più grandi club nazionali di calcio. E l'altra cosa, elemento calcistico, per giusto per metterci un po' di calcio ogni tanto, e invece è che l'AG Celtic, che è la squadra fondata dalle Green Brigade in Palestina, lo accennavamo questa cosa nella seconda puntata, e, è stata sostanzialmente smantellata o comunque gli è completamente impedito di giocare da parte dello Stato israeliano, anche se giocherebbe in Cisgiordania, non a Gaza, fondamentalmente come rivalsa nei confronti del Celtic originario, quello di Glasgow,
delle Green Brigade, che hanno dichiaratamente appoggiato la causa palestinese, diciamo, da tempi non sospetti, in particolare all'interno di questa vicenda.
Sì, è la tifoseria più schierata almeno nel mondo occidentale, che poi chiaramente ci sono tifoserie.
Beh, certo.
Ci sono tifoserie turche e marocchine che sono,
diciamo, sicuramente in Europa è quella più avanzata da questo punto.
Esattamente, ed è stata sostanzialmente punita in questo modo, un progetto di natura sociale che serve a far giocare anche molti bambini, una polisportiva, calcio popolare fondamentalmente, ma gli viene completamente impedito l'esercizio delle loro attività.
Diciamo, tra le altre dichiarazioni di questi ultimi giorni spicca un po' quella di Biden, che si è dichiarato sionista alla festa della Hanukkah organizzata nella Casa Bianca.
Sì,
però
sì,
niente di nuovo, diciamo, un po' lo si sapeva.
Sì, diciamo, dirlo esplicitamente, anche perché
è un po' forte dirlo in questo momento esplicitamente, però
è vero che negli Stati Uniti sionista ha un'accezione molto più accettata rispetto all'Europa, però insomma è stato singolare, anche perché lui ha una contestazione interna fortissima, quindi
sì, soprattutto all'interno del Partito Democratico, sia di quello istituzionale, sia all'interno delle istituzioni, che comunque ci sono svariati parlamentari che sono contrari all'azione governativa in questo momento sul piano del conflitto israelo-palestinese, ma soprattutto all'interno dell'elettorato, in cui la componente democratica progressista, che è contraria a quello che sta alle posizioni del governo e quindi del Partito Democratico governativo, è enorme oggi negli Stati Uniti. Ed è conta tantissimo, estremamente rilevante per quanto riguarda le elezioni, che comunque ricordiamo che saranno nel 2024, quindi a breve.
Sì, no, ma infatti comincia a diventare un tema sempre più pressante la campagna elettorale. Sembra che i candidati saranno ufficialmente
questi,
Biden,
sì,
e Trump, nel senso che i principali rivali di Trump stanno venendo meno uno a uno. In teoria ci saranno ancora le primarie dei repubblicani, ma dovrebbero essere loro due. Anche se Trump è un po' silenzioso ultimamente, non so se...
Ma perché, chissà, forse non vuole esporsi su alcune cose che pensa comunque di fare.
Potrebbero danneggiarlo magari.
Sì. Anche perché il Partito Repubblicano è chiaramente fortemente filo israeliano sotto ogni punto di vista, tant'è vero che è loro che hanno spostato, Trump che ha spostato l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, segnando di fatto il fatto che la capitale di Israele tornasse a essere, fosse Gerusalemme e non Tel Aviv.
Sì, che simbolicamente
è stato molto importante.
Sì, significa dire che la Palestina non ha alcuna legittimità, cosa che invece si era un po' cercata di sdoganare. Nell'ONU la Palestina non ha diritto ancora di voto, ma un osservatore, c'era un processo di integrazione della Palestina in dinamiche globali, quel gesto di Trump fondamentalmente l'ha stroncato.
Sì, l'altro fronte, forse quello ucraino, preferiscono far parlare i fatti piuttosto che le parole.
Ecco una cosa, alla risoluzione ONU l'Ucraina si è astenuta.
Questo pure era
una notizia nel rapporto fra Ucraina e Stati Uniti. Chissà che non sia anche un po' una ripicca per...
Effettivamente Zelensky è stato negli Stati Uniti dopo l'insediamento. Lui è andato all'insediamento di Milei in Argentina, di cui parleremo fra poco, e poi è passato per gli Stati Uniti e pare che se ne sia tornato con una mano davanti e una dietro. Diciamo che i fondi che voleva ottenere per continuare, insomma, il conflitto sono stati bloccati proprio dal Partito Repubblicano, e anche una richiesta minore non sia stata accolta, quindi diciamo che forse la situazione là pure è abbastanza critica, e chissà, magari ha votato, si è astenuto per...
Sì, è un po' offeso.
Che si è offeso, esatto.
Anche giustamente, che hanno bisogno di armi, poi dal loro punto di vista...
Sì, hanno bisogno di armi, hanno bisogno di fondi.
Sta impellente.
Ma dice, c'è un po' questa volontà probabilmente da parte degli Stati Uniti di spostare all'Europa la risoluzione della questione ucraino-russa.
Sì, è un tentativo molto forte. In tutto questo, un altro grande nemico degli Stati Uniti d'America, l'Iran, si è espresso sulla questione di Israele e Palestina. Vabbè, ovviamente l'Iran è schierato dalla parte della Palestina, questo non è una novità. Però c'è questa intervista carina al ministro degli esteri iraniano in cui racconta, dice vabbè, noi ovviamente per una serie di anni abbiamo finanziato Hezbollah in Libano, abbiamo finanziato Hamas, dice, e francamente ogni, anche qualsiasi organizzazione jihadista che si opponesse a Israele, proprio detto con una franchezza. Allora lui dice proprio, dice frankly, nella, proprio questa espressione, quindi vuol dire con franchezza, lo diciamo, noi finanziamo tutti. Però dice, però in realtà ultimamente sulle armi Hezbollah e Hamas non gli stiamo dando più le armi, perché non ne hanno bisogno, perché loro o vanno al mercato nero, e dice uno dei mercati più riforniti è quello ucraino. Questa cosa curiosa che si vanno a comprare le armi in Ucraina, che poi l'Ucraina non ha armi per se stessa, perché probabilmente saranno contrabbandieri, infatti chissà che se non ci si ritrovi qualche arma italiana o tedesca in mano da Hamas, insomma. Oppure la Hamas le fabbricano da soli queste armi, e quindi c'era questa curiosità.
Sì, in particolare sono i razzi che utilizzano contro i carri armati, dovrebbero essere autoprodotti, questi Yassin, e pare che siano pure efficaci, insomma, almeno nei video sembrano efficaci, non lo sappiamo.
Invece, tornando ai nostri amici della scorsa puntata, di cui abbiamo parlato anche quella di prima, che oramai sono diventati uno dei nostri punti fissi, sono gli Houthi. Da quando abbiamo scoperto bene come funzionano, ne leggiamo tantissime su di loro.
Ma sono diventati abbastanza protagonisti ultimamente.
Esattamente, fondamentalmente ora l'ultima trovata che hanno preso è che dalla pirateria sono passati direttamente all'embargo. Quindi stanno cercando di, un po' in maniera evocativa, un po' in maniera concreta, di embargare Israele
dal lato del Mar Rosso, che comunque significa che poi per passare dalla Cina, dall'India, quindi dall'Oceano Indiano a Israele, devi fare tutto il giro dell'Africa, che non è poco, insomma.
Quindi adesso hanno infatti fermato da poco una petroliera norvegese che non ha niente a che vedere con Israele, però passava di là, non si passa perché non si può andare a Israele, e quindi fondamentalmente un embargo.
Sì, tra l'altro sembra che sia stata mandata, Israele abbia dichiarato, cioè Netanyahu ha dichiarato che a Biden e a Scholz, che se non si occupavano loro di questa questione degli aiuti l'avrebbe fatto lui, non si sa come, probabilmente con invio di razzi, non si sa però nello specifico, perché non credo abbia le forze per mandarle a fare iniziare una guerra contro gli Houthi, che sono anche abbastanza lontani e non è che sono poi così vicini, che loro hanno un ruolo importante, possono avere un ruolo importante perché controllano lo stretto che permette l'ingresso al Mar Rosso, e quindi sia al canale di Suez che al porto di Eilat, che è la città più meridionale di Israele, di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate. Probabilmente lui pensa di mandare delle navi per forzare il blocco.
Sì, loro fanno i pirati, mandano le navi contro, però insomma diventerà una...
Però gli yemeniti comunque a livello missilistico non è che stanno messi male, quindi chissà, secondo me lui non vorrebbe farlo, perché nemmeno non lo sta facendo.
Sì, vorrebbe che se ne occupassero gli americani, anche perché in passato se ne sono occupati gli americani, poi hanno trovato una forma di una quadra, insomma, però in passato il Yemen è stato bombardato dagli Stati Uniti, un nemico, magari vogliono finire il lavoro.
Sì, magari con l'Arabia Saudita, perché il dialogo è proprio con l'Arabia Saudita, con gli Emirati, per provare a contrastare gli aiuti. Però l'Arabia Saudita se la prende per la responsabilità di fronte alla propria popolazione di attaccare gli unici che stanno attivamente aiutando i palestinesi in questo momento?
No, ma in generale l'Arabia Saudita ha molte difficoltà all'idea proprio di andare in guerra.
E mettersi pure in contrasto con l'Iran di nuovo, che comunque sostiene gli aiuti. Cioè, è una questione, una dinamica abbastanza complessa in cui non sono sicuro che poi... questa cosa, questo passaggio gli riesce.
Per chi volesse sapere meglio come funzionano gli UTI, ci sono tutta una serie di articoli giornali, ma c'è anche la possibilità di un'esperienza live, nel senso che ammesso che riusciate ad arrivare nei territori yemeniti sotto il controllo dei ribelli UTI o dei UTI e basta, perché forse oramai non si stanno ribellando a niente perché contengono tre quarti del territorio, ma c'è la possibilità di visitare una delle navi che hanno arrembato, che hanno conquistato,
la Galaxy Leader,
la Galaxy Leader, con 500, come si chiama la loro,
Riyadh,
che sono la loro valuta,
sì, più o meno $2,
sono circa $2, quindi 1,90 euro, 1,80 euro, quindi abbastanza economico. Con questa modica spesa, con cui normalmente magari prendete uno spritz, potete visitare la Galaxy Leader. Ovviamente c'è la questione dell'arrivo in Yemen, che è un po' delicato, però credo che si possa sbarcare, arrivare in Arabia Saudita, poi da là magari potete fittare una nave e in qualche modo ve la cavate. E quindi c'è questa,
oppure salite su una petroliera, oppure... e vedi che vi fermano loro.
Esattamente, andate verso divertente. Israele, e lì è divertente anche perché non se la prendono con voi.
Pare che con gli equipaggi sono ospiti, cioè, non sono neanche prigionieri.
Noi non ci prendiamo la responsabilità di garantire la vostra sicurezza, però pare che loro siano abbastanza pacifici tutto sommato con gli equipaggi. Ecco.
Anche perché poi tendenzialmente sono equipaggi tutti indonesiani, thailandesi, non è che sono equipaggi occidentali. Quindi...
Esatto, voi magari... portatevi una bandiera della Palestina, se non arrivano sventolate, così bene o male ve la cavate. Però se, poi sono queste esperienze, diciamo, che sicuramente racconterete per il resto della vostra vita, cioè, sì, onestamente.
Dei grandi aneddoti ne escono sicuramente.
Si darete dei grandi aneddoti, insomma, per magari andare a finire anche qualche particina in televisione, insomma. Può essere una cosa, insomma. Io direi che ci prendiamo un secondo una pausa con uno dei nostri jingle. E poi ci spostiamo un po' sul piano mondiale e parliamo di qualcos'altro. Allora torniamo da uno dei nostri nuovi amici, che è il nostro caro Milei,
il ragazzo con la motosega.
Esatto, che non ha ancora venduto il suo rene destro, ma invece si è insediato come ufficialmente presidente dell'Argentina.
La cerimonia, c'è stato il voto all'ONU che l'Argentina, in cui l'Argentina si è astenuta, quindi...
Sì, esatto, infatti c'è stato questo switch, nel senso che l'Argentina, che prima era favorevole al cessate il fuoco, adesso che è arrivato Milei si è astenuta, mentre la Polonia, che era contraria al cessate il fuoco, adesso è diventata addirittura favorevole al cessate il fuoco, perché è cambiato il governo intanto invece in Polonia. Quindi esatto. Poi queste sono le manifestazioni di cambi di orientamento che si palesano dentro l'ONU. E sì, Milei quindi ha cominciato con le sue prime... parte le sceneggiate, ma anche le sue prime decisioni. Una di queste è stata questa estensione del cessate il fuoco,
e un'altra è stata andare a bussare subito alla Cina e dire: aspettate, forse questa cosa di... hanno chiesto, diciamo, di riprovare, cioè di farsi continuare ad avere il cambio lo swap con il yuan, una cosa molto tecnica che mi è molto chiara. Ma comunque, da che voleva, diciamo, tagliare tutti i rapporti commerciali con la Cina, sono dichiarazioni sue in cui anche i giornalisti gli chiedono: ma come, quello è il nostro secondo partner commerciale dopo il Brasile, è molto vicino anche tra l'altro al Brasile a livello di quantità, come possiamo poi reggere l'economia se ci stacchiamo dalla Cina? Lui diceva: intransigente, io non delego dai miei valori, quelli sono dei comunisti e non ci voglio avere niente a che fare, non ci dobbiamo avere niente a che fare, usciamo dai BRICS. E pare invece che
abbia cambiato idea,
ma non so se l'uscita dai BRICS che abbia cambiato idea, probabilmente
Su quella ne ragionerà.
A gennaio su questa cosa.
Sì, però al prescindere da questo, cioè, non c'è paese al mondo che non sia dipendente economicamente dal rapporto con la Cina, compresi gli Stati Uniti d'America, sì, che hanno un rapporto commerciale con la Cina veramente nutrito. E io me lo immagino, no, che è andato dal suo ministro delle finanze appena appuntato, questo sarà un economista, non ho idea di chi è, e avrà detto: vabbè, quindi noi leviamo, e io ho detto: vabbè, ma se tagliamo gli stipendi ai statali, no, e se tagliamo la scuola, neanche, cioè, comunque alla fine
non
avrà,
c'è nessun modo,
avranno fatto i conti fino a tarda notte, ma in qualche modo niente, probabilmente.
E quindi sostanzialmente ha richiesto, credo, diciamo, di continuare i rapporti commerciali, di diciamo aggiornare, di rivedere, proseguire con i loro rapporti, insomma. Questo sostanzialmente. E poi nel discorso di insediamento ha detto pure che sarà i primi tempi veramente lacrime e sangue per tutta la popolazione, saranno tempi molto duri perché taglierà qualsiasi cosa.
Saranno tutti molto felici.
Infatti, immagino. Ah, in particolare ci ha tenuto a specificare per i poveri.
Per i poveri, vabbè, certo, perché comunque al suo elettorato lo protegge, insomma. E poi invece, oltre a questa parte un po' più, diciamo, di governo, ha fatto anche invece un teatrino nuovo. Nel senso, sì, che ha incontrato Zelensky, come dicevamo prima.
Ha fatto un bel regalo a Zelensky di, credo, di Felice Annucca.
Esatto.
Gli ha regalato una menorah, cioè il candelabro a 9 braccia, che diciamo è simbolo dell'Annucca, che ogni giorno accende una lucina, e che tra l'altro è protagonista anche di un'altra vicenda in Polonia, che fra poco
vedremo. Esatto, la vediamo subito. Quindi chissà che voleva dire, semplicemente ha pensato: faccio un gesto carino per una persona ebrea.
È vero, esatto, che Zelensky è ebreo di,
ma è ebreo
di
praticante, no, è non ebreo credo, di origini
sicuramente, però sì. E però è stata un po', secondo me c'è un po' di macabro, perché sta dicendo in qualche modo, non lo so, è questa interpretazione nostra, che un po' l'attenzione del mondo è switchata verso Israele, e che Zelensky andava là anche a chiedere qualcosa, magari pure per loro, per l'Ucraina, visto il nuovo governo. Mi sa che la cosa non si è data, non si darà.
Sì, ma infatti le interpretazioni sono due: o c'è questa frecciata un po' grezza di dire: vabbè, adesso penso a te Israele, caro, e quindi ti regalo.
No, puoi pure essere venuto qua, però insomma,
conti fino a un certo punto. Oppure ha fatto una cosa un po' alla Michael Scott di The Office, un po' alla Berlusconi, che sei ebreo, ti regalo il candelabro degli ebrei, cioè una cosa proprio un po' imbarazzanti. Sono valide entrambe le interpretazioni.
Sì, 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 sì.
Zelensky come l'ha presa? Perché poi non ho visto le immagini.
Stava un po' corrucciato, poi ovviamente ringraziato.
Ha pensato comunque magari l'Argentina qualche euro ce lo manda.
Non so, quasi qualche euro, magari qualche bomba ce la ci manda, bomba, qualche qualcosa da utilizzare.
Qualche rene. Insomma. Qualche bambino, magari se gli mandano qualche ragazzino intorno ai 16 anni, un paio d'anni, può entrare anche in guerra.
Un paio d'anni?
Infatti facciamo 17 anni e mezzo, forse gli serve ancora.
Non lo so.
E invece questo, cosa è successo anche in Polonia, una cosa che riguarda l'Annucca?
Sì, perché in Polonia era stata fatta questa celebrazione, credo nella hall del Parlamento, comunque in una sede istituzionale del Parlamento, perché il protagonista è questo parlamentare di estrema destra che ha letteralmente preso un estintore dalla sala e ha spinto questo enorme candelabro a 9 braccia che era stato immesso all'interno di questa sala con l'estintore.
Nello sgomento generale.
Esatto, le persone cercavano di intervenire, ma lui l'ha pure sparato con l'estintore. E poi è stato interrogato chiaramente di queste. Lui, i giornalisti sono intervenuti chiaramente tutti quanti, e lui ha detto questo è un culto satanico, o comunque che ha fatto un'interpretazione particolare, ha parlato del Talmud, anche un po' tecnica forse. Ma comunque.
Tenendo presente che Satana non esiste nell'Antico Testamento,
tra l'altro,
cioè nei libri canonici per la Torah, ovviamente.
Sì. Finendo per dire che comunque che è un culto satanico, e loro non sapevano quello che facevano, mentre lui con l'estintore che spegneva il candelabro, sì, invece,
ecco, perché
aveva molto chiare le sue idee.
E questa questione del satanismo sta tornando, perché se vi ricordate nella scorsa stagione abbiamo fatto una puntata dedicata agli Stati Uniti in cui abbiamo raccontato un po' QAnon, e là c'era questa accusa all'establishment di essere pedosatanista, del satanismo della Clinton che era satanista e beveva il sangue dei bambini. Ultimamente abbiamo avuto le accuse alla sorella di Giulia Cecchettin di essere satanista da parte di Libero, da parte del vicepresidente della regione Veneto, insomma da una serie di esponenti della destra. Oggi abbiamo la destra polacca che accusa di satanismo l'ebraismo, perché siamo una psicosi particolarmente delicata, ma insomma ritorna questa questione del satanismo. Vederla legata all'ebraismo in realtà racconta proprio la genesi di questa vicenda, nel senso che l'idea di questo establishment pedosatanista nasce proprio in realtà da una serie di, potremmo definirle in maniera un po' anacronistica, fake news, no? Di leggende metropolitane che c'erano nei confronti degli ebrei, che poi giustificavano le persecuzioni nel 1600, nel 1500, che era l'idea del sacrificio rituale, quindi di questi ebrei che si vedevano di notte, rapivano i bambini cristiani e li sacrificavano e bevevano il loro sangue.
I principi di antisemitismo proprio.
È l'antisemitismo classico di quando venivano cacciati dalla Spagna, di quando venivano perseguitati, messi nei ghetti. C'era questa idea di questo sacrificio rituale, che era una cosa che nessuno nelle istituzioni cristiane ammetteva. Il Papa diceva che assolutamente non era vero, però in realtà circolava tantissimo fra i cristiani questa diceria, e questo sacrificio rituale è maturato fino a poi tramutarsi in leggende metropolitane sui satanisti, no? Questi satanisti. E l'idea che sia l'establishment è legato all'idea, come prima, degli ebrei che governano il mondo, diventati satanisti. E il fatto che questo leader di destra polacco abbia collegato le due vicende, quindi satanismo e ebraismo, in realtà racconta bene la genesi di questa psicosi, perché oramai il satanismo è diventata una categoria politica per la destra.
Sì, sì.
Noi la derubrichiamo a folklore, ma in realtà loro parlano costantemente di questo satanismo, di questa cultura satanista, di un pezzo di destra è ossessionato da questa vicenda.
In cui, diciamo, nelle versioni più conservatrici e meno complottiste, diciamo, è il neoliberismo misto a una cultura di tipo libertario.
Sì, al materialismo.
Al materialismo,
no?
Esatto, diventa questo, non che le persone siano veramente sataniste, ma che
è una cultura
satanista, diciamo.
Una sorta di nichilismo che loro identificano con il satanismo.
Tra invece l'estrema destra più complottista, che comunque sono tanti, i pazzi, se sono comunque tanti,
sì, esatto.
Diventano veramente letteralmente dei satanisti.
Satanisti che bevono il sangue dei bambini per diventare immortali o per fare altre nefandezze, per evocare spiriti, per pura cattiveria, per piacere sadico.
Sembra una sciocchezza, ma negli Stati Uniti ci eleggono alcuni parlamentari con queste cose.
Sì, assolutamente, con questa idea che esista una setta pedosatanista che governa il mondo. Però, esatto, nella sua versione più, diciamo, conservatrice, intellettuale, mi fa un po' male dirlo, però insomma, e l'idea invece del satanismo è una sorta di metafora per il nichilismo, il materialismo, e c'è gente veramente ossessionata da queste vicende che poi si rifà a studi anche sugli ebrei. Io leggevo da poco una persona che raccontava di questa vicenda, una persona, diciamo, ex di sinistra, che vabbè, forse anche un po' confusa, che però raccoglieva testi storici che parlavano di questi proprio sacrifici rituali, e lui è ossessionato a questa cultura pure lui della pedofilia, del satanismo e degli ebrei, chiaramente con questa questione dell'Israele e Palestina, e metteva tutto in un mischione proprio lui, e metteva questi articoli chiaramente farlocchi o comunque letti in maniera strumentale di storici presunti che parlano di questi sacrifici rituali. Quindi oggi è una tendenza indiscutibile quella di un certo pezzo di destra, quello più legato alla religione, no? Più cristiano, che spesso si oppone anche alla Chiesa ufficiale.
Cristiano settario, esatto, pure sì. In opposizione alla Chiesa
ufficiale. In opposizione soprattutto a Papa Francesco, che è considerato da loro un progressista, no? Che sta distruggendo la Chiesa e i valori della Chiesa, perché
Ma sarà satanista pure lui, probabilmente.
Cioè, se ci fate caso, quando andate a leggere i commenti, mi rendo conto che bisogna avere lo stomaco, quando succede che protagonista di un film è nero o è gay, nei commenti ci sta sempre qualcuno che la politicizza, e anche, oltre alla dittatura, il politicamente corretto e i bianchi non lavorano più e bla bla bla, queste stronzate qua, a un certo punto qualcuno ci ficca il satanismo dentro, dice ma che c'entra il satanismo, e invece c'è tutto questo filone.
C'è una lore culturale.
C'è una lore. Esatto, ma in realtà è proprio diffusa questa tendenza complottistica. Ora c'è quest'altra nuova corrente invece di segno completamente opposto, quindi non antisemita, che invece è in Germania.
Esatto, perché diciamo all'interno di questo discorso in cui poi esistono effettivamente, come abbiamo visto, degli antisemiti veri. E come appunto questo dell'estrema destra polacca che con un estintore ha spento l'anno, cioè il menorah, cioè un simbolo comunque ebraico, e chiaramente non l'ha fatto perché era a favore dei palestinesi,
no,
l'ha fatto perché ha visto la menorah dentro al Parlamento e la voleva distruggere, perché è un simbolo ebraico
e quindi satanista nel
e
suo
quindi satanista nel suo però invece di segno opposto ci stanno le questioni che stanno succedendo in Germania, dove qualsiasi dichiarazione a favore dei palestinesi, come anche stop fermate il genocidio, o vengono tacciate come frasi antisemite. Addirittanto che sono anche a volte mandate per legge, proibite per legge in piazza, non si può dire stop genocidio perché è stata fatta una legge su questa cosa,
la kefia, la nuova divisa dell'SS,
la kefia, la nuova divisa, cioè articoli di giornale veramente deliranti su cui, in come Free Palestine, il nuovo Heil Hitler, o la kefia appunto, la nuova divisa dell'SS, cioè delle anche di testate diciamo di riguardo, non giornaletto così di estrema destra strano.
Poi c'era quell'idea che i morti palestinesi in realtà erano attori.
Sì, questa cosa pure sta in Germania, è l'unico posto dove è girata anche all'interno dei canali di informazione più ufficiali, più diciamo importanti, che i palestinesi fingano i loro morti o che siano attori che recitano le ferite, insomma.
Cosa curiosa, che peraltro questo genere di notizie surreali spesso sono state in realtà appannaggio dei media fondamentalmente finanziati dai servizi segreti russi, quelli che poi hanno anche favorito le elezioni di Trump, che hanno finanziato, cioè che hanno finanziato, sostenuto i partiti estrema destra europei. E che esempio, io ricordo che quando ci fu la questione delle armi chimiche in Siria, utilizzate da Assad, anche se poi si è scoperto che avevano utilizzato i ribelli siriani, però insomma che c'era stato questo utilizzo di armi chimiche in un villaggio siriano, la tesi dei pro Assad in Europa, che non sapevano ancora che le armi chimiche le avevano utilizzate i ribelli siriani e quindi dovevano difendere Assad, era che era tutto girato, era un film. Insomma, erano parecchie notizie che giravano sui loro circuiti ed erano quegli classici articoli che poi si rigirano fra di loro, si rimpallano fra di loro, tipici delle fake news. Ed era proprio questo meccanismo qua, i feriti erano attori, erano trucco, esplosioni. La roba, se vedete quei video, sono agghiaccianti, è una cosa che non consiglio perché fa male. Ed erano, però non erano chiaramente non finti, cioè insomma erano veri e tragici. E loro invece c'era questa cosa qua. Adesso è cambiato fronte, diciamo, rimane la stessa tecnica, lo stesso metodo, ma invece da parte di, in teoria, dell'illuminato occidente. La Germania dovrebbe essere il paese più avanzato da questo punto di vista,
ma su questo piano proprio c'è giustamente un establishment che tiene molto a Israele, perché un po' in qualche modo si sentono, ne abbiamo già parlato insomma nelle scorse puntate, quanto la Germania si senta molto vicino a questa questione israeliana. E tra l'altro la Bild, per esempio, ieri c'è stata una grossa manifestazione nell'Essen, adesso non mi ricordo se è una città o uno spazio una regione, comunque una grossa manifestazione pro-palestina in cui ci sono state anche bandiere di tipo jihadista, diciamo quelle bianche con la scritta in arabo simile a quella dell'Arabia Saudita, però bianco nel fondo bianco. E in particolare, però, diciamo, uno degli slogan della manifestazione era Israele bombarda la Germania finanzia, e che il Bild, che è un giornale autorevolissimo in Germania, ha trasformato bombardato Israele. C'è una richiesta della piazza di bombardare Israele alla Germania, che è una cosa abbastanza delirante, tant'è vero che hanno utilizzato questo titolo, questo era il titolo proprio dell'articolo, per poi dire che le manifestazioni pro-palestine vanno proprio represse da parte della polizia.
Chiaro, no, è una completo fondamentalmente una completa ricostruzione della verità a uso e consumo della propaganda, che è una cosa a cui la Germania ci aveva abituato in altri anni, e che in Occidente fa particolarmente specie, che noi saremmo, diciamo, la specificità europea sarebbe quella di questa grande libertà di pensiero, no? E invece c'è, cioè, fondamentalmente un
umanismo, è l'interesse per i diritti civili, per l'interesse per i diritti per il diritto dell'individuo, insomma.
E invece c'è una propaganda folle, selvaggia quasi.
La libertà di stampa.
La libertà di stampa, esatto. Cioè, nel senso, la cosa che hanno sempre criticato magari è l'Italia, che ha ragione, perché l'Italia ha una stampa terribile, però era quella là di non avere libertà di stampa. Beh, in teoria la Germania era proprio il paese in cui invece... Certo. La stampa era plurale.
Evidentemente ci sono dei temi su cui non ce la fanno, insomma.
Sì, in cui a un certo punto della tua storia nazionale diventi l'Italia anche tu.
Ma lo stesso Fridays for Future tedesco si è dissociato da Greta Thunberg, perché Greta Thunberg nei suoi Fridays for Future, i suoi venerdì in cui sciopera, ha ultimamente sempre dei manifesti con Free Palestine.
Sì, sì, vabbè, in Germania è così come il San Paolì oramai, sì, come è un paria nell'ambito del calcio antifascista mondiale.
Ancora più clamoroso forse, perché poi il San Paolì era veramente la teoria di estrema sinistra europea.
Più famosa, più riconosciuta, più radicale, invece è completamente stata abbandonata dalle altre, rotto con la Athletic Bilbao, con la EK di Atene, ovviamente col Celtic, con cui oramai sono praticamente ai dissing. E vogliamo, secondo me daremmo una carrellata di notizie proprio sul finale, una carrellata no, però affrontiamo qualche altro tema meno collegato fra, insomma, sono temi meno collegati fra di loro, e quindi la chiamiamo carrellata, ma in realtà sono un po' meno. Però prima facciamo un altro jingle, così, insomma, ve l'ho ascoltato. E quindi io direi che partire dalla prima, cioè la notizia che non so quanto è una notizia, però forse lo è, cioè Vladimir Putin ha annunciato che si candiderà alle presidenziali, alle prossime presidenziali.
Diciamo ce l'aspettavamo un po' tutti.
Però in realtà Putin c'ha un'età, quindi non era così scontato. Doveva anche decidere che lasciava il passo.
C'è la guerra, il mondo è caldo comunque in questo momento, ci vuole un grande timoniere.
Esatto, però insomma, è anche per ricordarci che per quanto sembra strano, in Russia si vota.
Sì, sì,
non siamo abituati a guardare l'esito delle elezioni russe, lo diamo per scontato, e credo che anche stavolta difficilmente
avremo sorprese, diciamo.
Avremo sorprese, anche se pare che Navalny sia uscito di galera.
Si candiderà?
Non credo, penso non possa, ma comunque il suo partito va al 5%, quindi la vedo improbabile. Però insomma Putin ha annunciato che lui sarà il prossimo candidato alle presidenziali. Poteva essere un prestanome, una capa di legno, invece no, sarà proprio lui.
Sì, ma questa, la guerra piano piano la stanno portando a termine, diciamo, la stanno vincendo, anche perché hanno preso alcune roccaforti, Marinka per esempio, che era una città, una roccaforte di Ucraina molto importante vicino Donetsk, vicino alla città di Donetsk, e anche Avdiivka, che è l'altra a nord, l'altra roccaforte ucraina, che diciamo limitavano un po' l'area della città di Donetsk, pure diciamo ci sono assalti in corso e pare la prenderanno, ci sarà un bel bagno di sangue pure lì come a Bakhmut, e il fronte più o meno avanza a favore russo in maniera lenta ma omogenea quasi su tutto il fronte per l'appunto, e quindi diciamo che da qua non lo so un anno quanto ci vorrà, però probabilmente avranno in qualche modo una vittoria, o comunque gli ucraini dovranno a un certo punto trattare.
Certo, anche perché come dicevamo le risorse occidentali stanno scomparendo piano piano, stanno quantomeno diminuendo. Zelensky è andato negli Stati Uniti e ha ottenuto pochi risultati, il governo degli Stati Uniti rallenta sull'invio di armi all'Ucraina, gli europei stanno facendo il possibile, non è stava detto che gli europei stanno inviando un di armi agli ucraini, ma non ne hanno neanche tantissime.
Non ce ne hanno, esatto, non ce ne hanno troppe. L'industria ci è piaciuto il neoliberismo, ci è piaciuta la deindustrializzazione. Non abbiamo più le fabbriche da mettere a regime.
Poi una serie di armi devono andare a Israele.
È ora che ci sono le armi a Israele.
E quindi
se passa, se addirittura sale Trump negli Stati Uniti, la vedo proprio nera per l'Ucraina.
Netanyahu l'ha detto, gli ho chiesto di cosa hai bisogno, cioè abbiamo bisogno di armi. Netanyahu a lui non interessa neanche troppo a livello del consenso questa roba qua, cioè insomma un po' sì. Netanyahu ha fatto quella terribile dichiarazione sul fatto che è stata un po' troppa libertà di manifestazione in Europa,
esatto,
rispetto alla Palestina, andrebbero un po' represse queste manifestazioni, cioè,
in Europa
cioè. Un'ingerenza anche un po' preoccupante nei confronti dei nostri governi, però insomma Netanyahu poi le armi interessano tutto
sommato. Sì, vuole munizionamenti.
E quindi però le armi quelle sono, quindi va un po' gestita, e per l'Ucraina questa cosa rischia di essere tragica.
Poi ci sta un altro fronte che improvvisamente si sta aprendo, che non si sa se si aprirà, ma c'è questa possibilità, che è quello in Venezuela. Così cambiamo improvvisamente di
lato del mondo,
giriamo il mappamondo.
È vero,
perché Maduro ha indetto un referendum sull'annessione di una parte del territorio della Guyana, che è un territorio ricco di terre rare, ha un accesso al mare che permette l'accesso a un ulteriore giacimento petrolifero, quindi una zona molto ricca di materie prime, e perché c'è anche chiaramente una questione storica che risale a quando c'è stata la divisione dei territori in quell'area. Questa era un'ex colonia britannica,
inglese, sì.
Sì. E diciamo nel 1899, ma vabbè, comunque quando è stata avvenuta la divisione, pare che il Venezuela ha sempre dichiarato, sempre voluto che quell'area stesse all'interno del proprio territorio, che diciamo confina con un fiume, tutto quello che sarebbe tutto quello che è a ovest di quel fiume, e sarebbe per loro Venezuela. E poi però non l'hanno mai ottenuta questa cosa. È una cosa, è una questione che in Venezuela pare comunque esista da tempo.
Molto sentita, perché il referendum è passato col 95% dei voti a favore.
Pare che anche lo stesso Chavez fosse interessato a riprendere questo territorio, ma che fosse stato placato da Castro in persona. Almeno
sì,
così si dice.
Probabilmente Maduro ha pensato, se non ora quando, ha detto questo referendum, ha fatto una grande festa per festeggiare questa cosa, ha assicurato che il momento in cui loro entrano in Guyana sarà il momento in cui distribuiranno anche generi di prima necessità agli abitanti, che otterranno per la prima volta la scuola gratuita, ospedali gratuiti, perché chiaramente estenderebbero lo stato sociale venezuelano anche alla Guyana. Quindi c'è anche un'operazione per provare ad accattivarsi.
C'è circa 100.000 abitanti di quest'area, che è un'area principalmente di giungla, e poi c'è un po' di costa, chiaramente.
Diciamo, non è stata annunciata ufficialmente un'invasione militare, ma l'esercito è stato schierato al confine, sì. E i brasiliani
anche
hanno anche schierato l'esercito, che si potrebbe dover passare per il Brasile. Ed è vero che Brasile e Venezuela sono alleati, però insomma
non ci allarghiamo, insomma,
non ci allarghiamo troppo,
letteralmente non ci allarghiamo.
Un attimo come gestire la vicenda. E comunque, vabbè, diciamo, è ancora una situazione in stand by in questo momento, ma tutto sembra suggerire che ci sarà questa invasione. Quindi si aprirà fondamentalmente, dopo il fronte medio orientale, quello europeo, anche quello americano, è un periodo scoppiettante.
Poi gli Stati Uniti solo quello stavano aspettando, per cercare di togliere di mezzo a Maduro, quindi questo sembra anche dare là un possibile intervento americano nell'area.
Ma ora forse è proprio il momento in cui non possono, le
esatto.
Armi agli ucraini, le armi agli israeliani, ed è la ragione per cui credo che Maduro ha dato un'accelerata, che ha pensato, cioè, questi ora con la campagna elettorale se ne metterà a fare una guerra in Venezuela. E quindi credo che sia il momento propizio. Vedremo cosa deciderà di fare Venezuela, se è più una questione di evocare questa annessione, quindi poi di non farlo materialmente, o se invece c'è proprio l'intenzione di prendersi quel territorio. È una cosa,
vedremo, insomma.
Poi ci faremo una puntata lunghissima nel caso succede.
sì, assolutamente.
E poi invece una notizia freschissima per noi, voi quando ascolterete forse l'avrete già letta.
Una breaking news,
esatto. E
l'Albania, la corte
costituzionale albanese ha sospeso gli accordi fra Rama e Giorgia Meloni, quelli lì, i famosi accordi Albania-Italia per tenere rifugiati in Albania, perché era anche prevedibile, nel senso che immagino qualsiasi costituzione abbia difficoltà con una prospettiva del genere, cioè tenere dei rifugiati di un altro paese sul proprio territorio nazionale in cambio di soldi.
Sì, di soldi, appoggi politici, se ho capito, erano una roba del genere. La contrattazione era su una roba del genere, sul fatto che l'Italia avrebbe favorito l'Albania per l'ingresso all'interno dell'Unione Europea.
Anche cosa anche un po' controversa in realtà, nel senso che c'erano state reazioni internazionali alla vicenda, e Scholz ad esempio aveva detto vogliamo che l'Albania entri in Unione Europea, ma non è questa cosa non è esattamente il nostro modello.
Esattamente necessario.
Mentre la nostra cara amica umanissima Ursula von der Leyen era entusiasta, ha detto: sono degli accordi di collaborazione preziosissimi questi qua. La von der Leyen l'hanno presa, è crudelia de mon, cioè cattivissima.
Sì, no, lei è cattivissima.
Cioè, io pensavo su questo, sono andata a leggere la dichiarazione, ho pensato, vabbè, almeno su questo dirà, dai ragazzi, calmi. Invece no, felicissima.
No, ma
era una moderata in teoria.
Sì, una moderata di destra, un'estrema liberale. Questo estremismo di centro,
è
pericolosissimo, questi estremisti di centro.
Sì, è vero, però da noi, ad esempio, gli estremisti di centro, se potessero cavarne profitto, si venderebbero i figli.
Esatto.
Però su queste cose qua, ma un Calenda, no? Su questa cosa qua, magari un po' più, cioè non direbbe, non dice che è una cosa positiva, non lo farebbe lui una cosa del genere, non direbbe mai che è una cosa positiva, cioè, ha tutta una serie di difetti, tantissimi, molti più dei suoi pregi, ma non su questo quantomeno, no? O magari li fanno queste cose, ma non lo dicono, cioè il governo...
Sì, no, esatto.
Il governo Gentiloni, che nei fatti è il governo Renzi bis, ha fatto una serie di schifezze sulla questione dei migranti, gli accordi con la Libia su tutti. Però quantomeno erano venduti come un gesto di grande sofferenza, no? Dobbiamo farlo, con questo niti cattivissimo che era un po' questo malvagio messo però per la necessità, l'uomo del momento, we have to do what has to be done, non so, questa cosa un po' di sofferenza, non erano entusiasti. Invece lei ne parlava come se fosse un accordo sui corridoi umanitari, al contrario, cioè, diceva che, sì, che sì, bello sì. E poi insomma è una cosa su cui poi poteva anche farsi i fatti suoi, invece ha deciso proprio di andare a usare come esempio. Cioè, ci sono tanti accordi fra i paesi europei e i paesi che stanno cercando di entrare, molto fruttuosi e belli, come quello fra l'Italia e l'Albania, cioè una cosa incredibile.
Comunque alla fine ci ha pensato la Corte Costituzionale,
ci ha pensato l'Albania stessa, infatti
questa affermare. Cosa non si può fare,
esattamente, è stata sospesa, quindi vedremo se significherà proprio che li bloccheranno del tutto, però la sospensione direi che è già qualcosa. Infine, diciamo,
una nota dolce, una nota piacevole.
Esatto, visto che arriviamo proprio alla fine, oramai voi non ce la fate più, e se ci state ancora ascoltando perché ci volete bene fondamentalmente o perché siete interessatissimi, volevamo soltanto dire che Osimhen nel giro di una decina di giorni ha vinto, è entrato nella top 11 della Serie A, ha vinto il premio al Gran Galà dei calciatori come miglior giocatore della Serie A e ha vinto il pallone d'oro africano.
Bravo Osimhen.
Esattamente, Osimhen. Complimenti a Osimhen, peraltro,
il nostro cannoniere,
primo giocatore del Napoli a vincere questo titolo, non l'aveva vinto neanche Koulibaly, incredibilmente, vabbè, perché è contemporaneo di Salah, poveretto. Però Osimhen ha battuto Salah, che è una notizia incredibile, perché Salah è sempre uno che fa 32-33 gol la stagione, e quindi siamo tutti molto felici. Peraltro nella nostra universo temporale, cioè quello del 13 di dicembre, ha anche appena segnato un gol al Braga,
esatto, sì,
in mezza roulette dopo una grandissima azione di Nathan, e quindi siamo tutti molto felici.
Sì, ma l'anno scorso Osimhen era pura volontà di potenza, qualsiasi cosa voleva lo faceva, sì. Il gol col Sassuolo era una roba, pure il gol con la Roma, che con triplo stop, tutti e due gol con la Roma, incredibili.
Ma lo stesso gol all'Udinese non è un gol bello, ma è un gol che sprigiona potenza, esatto. Cioè io voglio questo scudetto, lo so che l'abbiamo già vinto, ma lo voglio oggi. E quindi tutta questa cosa gli è valsa questo pallone d'oro africano, che è tra i vari titoli chiaramente quello a cui lui ha tenuto di più, ed è peraltro con un bel discorso in cui ha raccontato le sue radici popolari, insomma del fatto che viene da una famiglia povera, del fatto di aver perso i genitori, e l'ha dedicato a tutti i suoi tifosi, e in particolare ai tifosi nigeriani, ovviamente secondo il pallone d'oro africano, e quindi è chiaro che lo dedica a loro prima di tutto. Però in realtà è la dicitura che poi l'ha riportato su Instagram ai miei fan e ai tifosi nigeriani, insomma li consiglia due cose diverse, nei suoi fan siamo noi in particolare,
penso proprio di sì.
L'ha dedicato ai suoi allenatori, quindi anche al buon Luciano Spalletti e di poco al buon Mazzarri. Fra l'altro, ultima nota proprio, poi penso che ci possiamo anche salutare, ieri lo striscione della Curva B recitava Mazzarri gonfia la rete ed ha funzionato, quindi speriamo che
c'è stato anche un coro.
Esatto, Mazzarri gonfia la rete, quindi speriamo che insieme Mazzarri e Osimhen gonfino tante volte la rete. Abbiamo superato questo girone infernale che ci ha visto perdere 3 partite su 4 in particolare quelle con Inter, Juventus e Real Madrid, e magari ora cominciamo a vincerne qualcuna in più, perché è il 7º posto francamente. Dai. E quindi ci salutiamo, siamo arrivati alla fine, e buonasera o buongiorno a seconda di quando ci ascoltate, da South Stream, Dylan Di Chiara
e Paco Amendola
e Luigi Di Chiara in regia. Ciao.
www.radioshamal.it.